Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Voglio andare a casa.
A casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
A casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
Buongiorno a voi e benvenuti a Obiettivo Salute Weekend. Sì, andiamo a casa perché alle cure da fare a casa prima della risposta del tampone dedichiamo la copertina di oggi. In linea con noi il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri. Professore, buongiorno, bentornato, buon sabato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Professore, partiamo da questo studio pubblicato sul Clinical Medical Investigation che indica la strada per curare a casa.
Sì, è uno studio che deriva dalla richiesta degli ammalati che abbiamo avuto il professor Sutter e io in tutto questo periodo. Da sempre, nella mia attività di medico di ospedale, più che di direttore del Mario Negri, ho avuto richieste di ammalati, di consigli, come curarsi, di tantissime cose. Noi abbiamo
solitamente detto, così chiediamo al nostro dottor. Dottore, cosa faccio? Come mi posso curare?
Esatto, ecco. Rispondiamo a tutti, rispondiamo a tutte le telefonate, rispondiamo anche alle lettere più bizzarre e nel caso di Covid ci sono arrivate anche lettere dall'America Latina, dall'Africa, dall'India per via della nostra attività precedente nei paesi in via di sviluppo. Allora abbiamo pensato di pubblicare un lavoro che ha un titolo interessante, una richiesta ricorrente che viene dai pazienti. Come tratti tu il tuo paziente a casa? E l'abbiamo fatto, l'abbiamo scritto, è basato non su delle idee campate per aria, ma è basato su una serie di cose. La prima è un lavoro meraviglioso del più grande farmacologo del mondo, che si chiama Garrett Fitzgerald, è stato per anni negli Stati Uniti, adesso in Irlanda, che dimostra che la nimesulide, quello che tutti chiamano Aulin, è un inibitore selettivo di un enzima che i medici chiamano ciclo ossigenasi 2 e quindi inibisce certe prostaglandine che possono avere un grande ruolo nell'infiammazione e quindi in tutte le infiammazioni delle alte vie respiratorie.
Un po' come spegnesse il fuoco, ecco.
Esatto.
Un po' come
i
pompieri.
Che noi diciamo è cosa fate voi normalmente? Chiama il medico qualche volta viene, qualche volta non viene, dice al telefono prende la tachipirina che non è un antinfiammatorio, che è soltanto un sintomatico e allora il paziente prende la tachipirina oggi, domani, dopodomani, richiama il medico, dice faccia il tampone e poi il tampone, ci vuole il tempo perché venga il tampone, intanto si perdono 10 giorni. Quei 10 giorni lì
sono preziosi.
Non li si devono perdere, sono preziosi, quindi c'è la nimesulide che è un inibitore della ciclossigenasi 2, la quale tra l'altro, e questo è un altro lavoro molto bello che è stato pubblicato in questi giorni, fa vedere che inibire questo enzima inibisce anche quello che gli immunologi hanno chiamato tempesta citochinica, che è quello che succede proprio con questa malattia. Tra l'altro non succede solo con questa malattia, succede anche con tutte le malattie associate a distress respiratorio acuto e quindi questo farmaco è particolarmente prezioso, ma qualcuno non lo tollera, può avere una malattia del cuore, può avere una malattia del fegato e allora il medico, ci vuole il medico per fare questo, curarsi a casa sì, ma col medico, quindi non fate nulla di tutto quello che vi dico da solo, da soli perché può essere pericoloso ed esce un altro lavoro che dice l'uso dell'aspirina è associato con una riduzione della necessità di ventilazione meccanica, con una riduzione della necessità di andare in terapia intensiva e con una riduzione della mortalità in ospedale nei pazienti con Covid. Quindi abbiamo delle evidenze solide per cosa fare i primi 3-4 giorni. Nimesulide oppure celecoxib che è un altro capostipite degli inibitori della ciclossigenasi 2 oppure aspirina se uno non li tollera. Passano 3-4 giorni, cosa si fa? Ritorna il medico, possibilmente con queste USCA, che è un nome terribile ma è facile
sì.
da ricordare.
È vero, non è bello, USCA
è una cosa terribile,
però
è
un po'
è così brutto che si ricorda
sì.
e allora uno va lì con la sua macchina, con dei piccoli esami che si possono fare, che sono l'emocromo, l'esame per vedere come funziona il fegato, l'esame per vedere com'è la coagulazione, e dai globuli bianchi si capisce come va l'infezione, e poi un marcatore molto specifico di infiammazione. L'infiammazione aumenta in questo nostro malato nonostante abbia preso per i primi giorni nimesulide e aspirina. È raro che succeda, se succede si passa a cortisone, e lì poi c'è scritto tutto nel lavoro, e a eparina a basso peso molecolare, si fa sottocuto e si può fare a casa, basta un'infermiera, uno la può fare anche da solo, e poi sono soprattutto persone anziane che sono allettate, che sono delle volte sulla sedia all'hotel, certo. E allora questa è indicata comunque. Quegli esami poi dovrebbero associarsi, se è il momento di passare a questi altri farmaci perché l'infiammazione continua, nonostante i primi tre giorni di antinfiammatori inibitori della ciclossigenasi 2, una radiografia del torace, perché vediamo dalla radiografia del torace se il virus è andato a finire nei polmoni, se si è instaurata una polmonite interstiziale modesta, e allora possiamo andare a rimanere a casa con un pochino di ossigeno, sempre con le USCA che devono avere tutte quelle cose e che quindi devono andare a casa dei pazienti, oppure la cosa si fa impegnativa, la saturazione dell'ossigeno diminuisce in modo importante, e allora si suggerisce al paziente di andare in ospedale. Non capita quasi mai. Il punto fondamentale è che tutte le malattie, pensate all'infarto, pensate al tumore della mammella, pensate al tumore del colon, pensate alle cose più gravi che vi vengono in mente, guariscono se uno si accorge per tempo e se le cura subito. Tutte le malattie renali, per esempio, le malattie renali del diabete, che sono un dramma quando uno ha il diabete e una malattia renale, ma se comincia a curare il rene ancora prima che si ammali, cosa che abbiamo fatto in uno studio importante perché questi pazienti hanno la pressione alta e allora è giusto curarli con certi antipertensivi ancora prima che il rene si ammali, nessuno va in dialisi. Quindi questa esperienza di anni che ci faceva vedere, partite presto, non aspettate, perché l'evoluzione della malattia è completamente diversa, l'abbiamo applicata qua, i nostri risultati sono molto belli. Adesso li pubblicheremo anche i risultati, questo è solo una cosa che serve per dire come curo io il mio paziente. Abbiamo raccolto 50 pazienti, arriveremo a 100 e poi li confronteremo con 100 pazienti che hanno fatto quello che si fa normalmente.
Non aspettare, quindi questo è il messaggio, professor Remuzzi,
non aspettare il tampone, perché il tampone ci può volere tanto tempo, alcuni sono organizzati, altri no, ASL, non ASL, medico, arriva, faccio, risposta, magari uno fa il tampone, certo. La risposta arriva dopo 5 giorni, non ho trovato l'indirizzo, manca… non aspettare, poi il tampone verrà e sarà positivo, benissimo, certo questi 50 pazienti avevano tutti il tampone positivo.
Professor Remuzzi, ma i due farmaci, aspirina e Aulin, nimesulide, non vanno assunti insieme, o l'aspirina o la nimesulide, giusto?
Assolutamente, assolutamente, ma insieme o nimesulide o aspirina, si parte con nimesulide o celecoxib, a seconda di quello che il medico è più abituato a usare, è la stessa cosa in un certo senso, e si passa all'aspirina se ci sono delle controindicazioni per il primo.
Certo.
Mai insieme.
E mai il fai da te. Lei
e
ha detto
mai
infatti.
Fai da te, per carità, ecco,
il medico.
Perché dopo questa chiacchierata al telefono arriveranno mail, arriveranno delle contestazioni, ma come uno dice il nome di un farmaco al telefono, eccetera. Io penso che in questo momento dobbiamo dire quello che vediamo, l'abbiamo sempre detto quello che vediamo, l'abbiamo sempre detto nel momento in cui lo vedevamo, non abbiamo detto che il virus è cambiato mai, abbiamo sempre detto guardate a maggio, aprile addirittura, che adesso la malattia è molto molto diversa. E speriamo di poterlo dire nelle prossime settimane. Questo non vuol dire togliere la mascherina, non vuol dire con mascherina e distanziamento dovremo andare avanti per mesi e forse per anni. Il vaccino non risolverà tutti i problemi, farà una parte del lavoro, ma poi una parte la farà la nostra immunità naturale, una parte la farà l'attenzione che dobbiamo avere, e anche Natale e andare a sciare. Alla fine è questione di attenzione. c'è un lavoro bellissimo pubblicato su Science in questi giorni: se tutti gli americani portassero la mascherina e tenessero le distanze, il 95% delle infezioni non ci sarebbe più, e quindi il virus a un certo punto non circolerebbe.
Come lei ha scritto, professor Remuzzi, in un suo articolo, al momento la mascherina, il distanziamento fisico e l'igiene delle mani sono il nostro vaccino.
In un certo senso sì, e quindi io non penso che la discussione su Natale, cenone o sci sia così importante. È importante mantenere le distanze e fare tutto con grandissima prudenza. Facciamo un esempio molto banale: 6 o 8. 8 lontani è molto meglio che 6 tutti insieme, tutti appiccicati.
Certo.
Quindi dobbiamo dare il meno regole possibile, ma responsabilizzare le persone il più che si può.
Lucidi, razionali e consapevoli. Professor Remuzzi, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buonissima giornata.
Grazie a voi, grazie, grazie.
Adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi ritorniamo subito dopo insieme. Tra poco vi aspetto.
Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes.
Le coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
Europa y España estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia. El Covid-19 se extiende por todo el mundo.
The struggle against Covid is the single biggest crisis the world has faced in my lifetime.
We all agreed that we want to get the economy back on track by getting the virus under control.
Il mondo ti sembra improvvisamente più piccolo? Le frontiere impermeabili? Continua a progettare il tuo futuro a mente aperta. Generazione Mobile è l'antidoto contro ogni lockdown. Ogni settimana ci sintonizziamo con i giovani italiani oltre confine per spiegarti come studiare, lavorare e fare impresa all'estero, anche in tempi di pandemia. Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, perché il nostro mercato del lavoro globale è sempre aperto. Sono Sergio Nava, ti aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24.
Obiettivo Salute Weekend.
E c'è un'altra storia da dire, una favola da raccontare, un amore che non può finire, una pagina da inventare. E c'è un'altra storia da dire.
Oggi partiamo con un nuovo appuntamento, uno spazio dedicato alle storie. Storie lontane, vicine, note o storie mai ascoltate. Storie che raccontano altre storie e che forse hanno qualcosa da raccontarci, che ci può essere utile per la nostra storia, perché da quando mondo è mondo gli uomini si raccontano storie, e per noi lo fa Andrea Vitali, un medico scrittore a cui abbiamo chiesto: raccontaci una storia. Ciao Andrea.
Ciao Nico, buongiorno a tutti. La storia di oggi è una bellissima storia d'amore che arriva dalla più profonda antichità. E quindi, come spesso accade con queste storie, presenta più di una versione, ma la sostanza è questa. La protagonista della storia è Berenice, moglie del faraone Tolomeo III, che alla bellezza unirà una chioma fluentissima, per la quale andava nota a quel tempo, ma diventerà e è diventata nota anche ai giorni nostri, ed è molto famosa per quello.
Il racconto della sua vicenda, seppur lacunoso, ci è giunto per mano di Callimaco e narra la tribolazione della protagonista che subito dopo le nozze si vede separata dal marito poiché costui deve partire per una campagna di guerra. Beh, l'unica cosa da fare è un voto agli dèi sacrificando qualcosa di prezioso.
Io senza capelli sono una pagina senza quadretti.
Ora, secondo la versione di Callimaco, Berenice promette di sacrificare l'intera chioma se il marito ritornerà sano e salvo dalla battaglia, cosa che accadrà e che la spingerà a mantenere la promessa fatta. In un'altra versione, Berenice, più accorta, offre subito il suo dono, ma sacrificando una sola ciocca di capelli e non tutta la chioma. Nell'un caso e nell'altro, però, le versioni convergono nello stabilire che a un certo punto, chioma o ciuffo che siano, spariscono, senza che per un po' si sappia che fine abbiano fatto.
questo che era l'astronomo di corte, dire che l'intera chioma, oppure diciamo solo un ciuffo, è stata trasferita nell'alto dei cieli per essere trasformata in una costellazione, quella che appunto oggi chiamiamo appunto la chioma di Berenice. Ora, la cosa singolare, e che la dice lunga anche sull'intelligenza di Callimaco, è che a narrare l'intero racconto è proprio la chioma stessa, che alla fine si dice onorata di essere stata assunta in mezzo agli dei dell'Olimpo, ma è anche piuttosto dispiaciuta perché non può più godere delle infinite pioni che la regina Berenice le riservava. Quelle cure mancano alla chioma parlante al punto tale da farle dire che rinuncerebbe volentieri a una cosa, al catesterismo, che non è da confondere col cateterismo. Il catesterismo è un processo mitologico che trasformava un eroe, un dio in una stella o in una costellazione. E tutto sommato questa cosa la dice lunga su una comprensibilissima vanità, non solo femminile, si intenda, che non è sfuggita nemmeno ai nostri governanti, visto che coiffeur e coiffeuse anche in questi tempi duri possono esercitare la propria arte a beneficio delle chiome di chiunque.
Allora, grazie Andrea per questa bella storia. Raccontami una storia, tra l'altro lo farai ancora per i prossimi appuntamenti del sabato, e dalle storie, come dai tempi di Esopo, ogni storia ha una morale. E la storia insegna che?
E questa storia insegna tutto sommato che il sacrificio è qualcosa di prezioso in vista, diciamo, di un bene superiore, talvolta è necessario. In questi giorni ciascuno di noi sacrifica qualcosa, diciamo, di prezioso, qualcosa a cui tiene molto, pur di arrivare, diciamo, a una soluzione finale di questo periodaccio, pur di vedere appunto quella che è definita come la luce in fondo al tunnel. Berenice ha sacrificato, no, ma noi, ciascuno di noi sacrifica qualcosa che sia comunque prezioso per il proprio quotidiano.
E ci ha ascoltato in silenzio Elisa Di Francesca, non devo certo presentarvela, ma con orgoglio dico campionessa di scherma e non solo. Ciao Elisa.
Ciao, buongiorno.
Ti passiamo, perché queste storie che Andrea ci racconta ci danno insegnano, no? Hanno una morale, e si dice, no? La favola insegna che di racconto in racconto. Andiamo a raccontare la tua storia, che contiene praticamente un frammento della storia che ci ha raccontato Andrea.
Sì. Sì, allora io intanto premetto che adoro Esopo, adoro le favole, le storie che abbiano una morale dalle quali si possa imparare, le leggo a mio figlio tutte le sere prima di andare a dormire e penso siano di grande insegnamento. Io nel mio piccolo ho dovuto scegliere, no, adattarmi a un periodo, come tante altre persone, a un periodo difficile come questo, e pensare un po' di più alla famiglia. A un certo punto, nel momento proprio del lockdown, pieno della pandemia, a marzo-aprile ho saputo che le Olimpiadi si sarebbero svolte forse nel 2021 e sono caduta un po' in un oblio, nel senso che non sapevo cosa fare, se aspettare, se rimandare la gravidanza, un secondo figlio, un fratellino per Ettore, in nome di tutti i sacrifici che avevo fatto. Poi alla fine ho scelto di mettere al mondo un'altra creatura, sono rimasta incinta e
bello.
È successo anche, perché poi non era così scontato succedesse, e sono contenta così, ecco. Io dico, non mi sono sacrificata, non ho rinunciato, perché ho scelto. Nel momento in cui scegli sei consapevole di quello che vuoi, di quello che preferisci, no?
Tu hai scelto la vita, e speriamo che sia femmina, lo diciamo tra noi, anche perché tu hai fatto un sogno, Elisa.
Io sì, ho fatto un sogno molto significativo, nel quale ero con una bambina piccola e insieme eravamo in vacanza e andavamo a raggiungere suo papà con il suo fratellino. E quindi ecco, lo volevo proprio anche dall'inconscio.
Vedi, anche dall'inconscio. Andrea, ti passa la parola, perché tu sai che io, quando si parla di scelte di cuore, di amore, di affetti, insomma, poi io mi commuovo, per cui ti passo la parola, perché insomma è la Nico che si commuove e insomma ce la risparmiamo. Quindi Andrea, questa storia di Elisa è una storia piena di vita, di amore di famiglia.
Una storia piena di vita, piena di famiglia. Mi è venuta in mente una cosa, mi auguro per voi che sia femmina, nel caso nasca maschio, io lo chiamerei Achille, in modo tale che di mettere pace tra questi due grandi eroi che si sono combattuti infinitamente, mentre due fratelli sono necessariamente obbligati ad andare d'accordo, tutto sommato.
Fantastico, abbiamo anche trovato il nome.
Sì, io la vedo rischiosa, ci ho pensato anche perché Achille è un bellissimo nome, però la vedo un po' rischiosa visto come sono andati a finire loro due, se poco poco prendono spunto dalla mitologia la vedo brutta.
Allora sarà femmina.
Le storie non si ripetono sempre uguali, quindi è possibile che i due vadano assolutamente d'accordo, in ogni caso sia maschio o femmina, tanti auguri.
Grazie.
E noi chiudiamo con questa bella storia piena di amore, di affetto, di famiglia, di legami forti, di futuro. Grazie a Elisa Di Francesca per essere stata con noi. Vieni presto a trovarci. Grazie.
Assolutamente, grazie a voi.
Grazie ad Andrea Vitali. Raccontaci una storia il prossimo sabato di nuovo con noi.
Ciao Nico, ciao a tutti.
Buona giornata. Noi siamo in regia con Gianmarco Ferronato e in assistenza in redazione con Laura Vanossi, che ringrazio naturalmente, mentre noi ci sentiamo domani alle 12 per la tavola della bufala in tavola, come sempre mangiamo insieme. Vi aspetto.